No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati, nuova puntata di Hollywood Party, mercoledì 12 novembre 2014, questo lo dico proprio per, così come testatina delle nostre puntate, che possono tornare utili per il podcast, e Luca Bandirani e Enrico Magrelli sono così, sono i tenutari di questa settimana.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, l'hai detto così, tenutari ti fa un po' ridere.
Allora, è un po' vintaggio.
È un po' vintaggio, è davvero vintaggio. Questa sera, come sempre, siamo in webcam, siamo da soli, però molti dei nostri ospiti sono in giro per l'Italia o in altri punti della città. Abbiamo una puntata comunque molto ricca e molto varia nei temi. Vi ricordo che vale la pena frequentare il nostro sito hollywoodparty.rai.it, proprio perché lì potete trovare le foto, le anticipazioni, gli indizi del quiz. Questa sera faremo il quiz, naturalmente ieri con Greenaway e Darden avremo spezzato un po' l'ordine e il flusso della conversazione. E trovate anche i cofanetti, c'è un cofanetto Truffaut, ci sono i film del cinema alla radio, e da domani ci sarà un cofanetto molto importante, ma ve ne parleremo naturalmente domani. E seguiteci sul nostro profilo Facebook, siamo molto attivi attraverso l'account di Radio 3, anche su Twitter naturalmente. E abbiamo anche un'email, chi vuole ancora scrivere delle email, perché no, hollywoodparty@rai.it. Vi ricordo per ora il numero del quiz, anche se poi lo diremo meglio dopo, meglio, nel senso lo ribadiremo, 800 050 333. Ed esiste il nostro numero per mandarci gli sms, potete utilizzare anche WhatsApp, che è il 335-56-34-2996. Le notizie, c'è una notizia che riguarda un festival e tu hai fatto una proposta?
Ma guarda, questa è una notizia piuttosto clamorosa, nel senso che Luca Zingaretti è il nuovo direttore del Festival di Pesaro, un storico festival italiano che ha raggiunto 50 edizioni. Il direttore della 51esima a quanto pare sarà l'attore Zingaretti. Il direttore uscente Giovanni Spagnoletti interpreterà invece Montalbano nella serie tratta da Camilleri.
E questa mi sembra un'idea geniale. So che Giovanni è molto contento perché guadagnerà molto più denaro, diventerà finalmente una star popolare. Lui è una star di studi, è il più grande esperto che abbiamo in Italia di cinema tedesco, tanto che l'amato, il compianto Claudio Giffava, spesso non lo chiamava Germanetti, dicendo guarda il tuo cognome è sbagliato, dovresti chiamarti Germanetti. C'è un altro pezzo in questo momento di Hollywood Party che è in Polonia, che è a Vuc. Vuc è la sede storica di una delle scuole di cinema più importanti del mondo, è lì che si è formato Roman Polanski, si sono formati molti dei grandi registi ungheresi. In questi giorni, come ogni novembre da qualche anno, c'è una rassegna di cinema piuttosto importante e c'è una giovane studiosa che si chiama Diana, non azzardo il suo cognome proprio perché è un cognome polacco e credo che sia Dubrowska, organizza una sezione di cinema italiano in cui presenta agli studenti, alla città, alcuni film, sia film nuovi sia film storici, e quest'anno c'è un omaggio dedicato a Giuliano Montaldo con alcuni dei suoi capolavori, e Giuliano è lì e presenterà e sta presentando alcuni dei suoi film più importanti e riceverà anche un premio. Naturalmente noi come Hollywood Party ne siamo particolarmente contenti. È il momento invece del quiz, io vi do il numero di telefono, arriva il gong e poi Luca che ha immaginato, sto giocando con i verbi, quindi adesso non dire congetturare, non si può dire quelle cose lì, vi prego. Il numero di telefono è 800 050 333.
Questo film è tratto da un racconto.
Sunny days are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted, and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yates are on your side, but you lose, 'cause where the lover wild is the mind.
Questa era Cemetery Gates degli Smiths, l'abbiamo scelta perché c'è una notizia, che James Franco è anche un musicista, ha una band con Tim O'Keefe, che era un suo ex compagno di classe, la band si chiama Daddy, e James Franco ha appena annunciato un progetto sia musicale che cinematografico, ispirato alla storica band di Manchester, gli Smiths. E il film si intitolerà Let Me Get What I Want e sarà articolato proprio in sequenze canzoni, quindi c'è anche questo.
E quindi questo è molto importante. Mentre Sergio ci dice: ho cercato sul sito di Radio 3 podcast eccetera, ma non riesco a trovare il cofanetto Truffaut, mi date qualche indicazione? Adesso guarda Sergio, se hai la pazienza di seguirci ti darò l'indicazione, perché c'è, te lo garantisco, e ci sono anche molti molti titoli, quindi bisogna seguire però forse un percorso diverso da quello che hai seguito tu. In questo momento a Palazzo Braschi, un museo di Roma, la mostra sarà aperta da domani, è in corso l'inaugurazione di una mostra che si chiama Nino col punto esclamativo, e naturalmente il protagonista di questa mostra è Nino Manfredi. La mostra sarà aperta da domani al 6 di gennaio del 2015, quindi abbiamo un po' di settimane per visitarle, credo ne valga la pena. Come sapete, negli ultimi mesi giustamente Nino Manfredi è stato ricordato in varie occasioni con un concerto jazz, c'è stata una tappa hollywoodiana, e ora c'è questa mostra, che è una mostra molto ricca, molto articolata, ed è una mostra fotografica e multimediale che si sviluppa su 10 sale, e a ognuna delle sale cerca di raccontare, è come il pezzetto di un mosaico, no? Sull'attività, sulla creatività, sull'intelligenza di attore, di regista, non solo, di Nino Manfredi. La mostra è curata tutta al femminile da Camilla Benvenuti, da Sara Masten, che sono affiancate da un architetto che è Maria Francesca Marasa. Naturalmente ci sarà la possibilità di vedere delle foto, noi le abbiamo viste in anteprima, queste foto sono delle foto veramente molto belle, in alcuni casi sono foto tratte dai fotogrammi dei film, quindi sono quelle cose che non si trovano spesso nei libri, ma accanto alle foto, alle voci, ai suoni della carriera di Nino Manfredi ci sono anche delle importanti testimonianze. Però noi diamo ed entriamo, prima di raccontarvi chi sono i testimoni che commentano la carriera, la storia di Nino Manfredi, ascoltiamo un frammento di un film bellissimo, Per grazia ricevuta.
E allora Gesù fece sedere le turbe sull'erba e sollevò gli occhi al cielo, onde nostro Signore con 5.000 pani e 3.000 pesci sfamò 5 persone.
E non schioppò, no?
Forse proprio, questo consiste il miracolo.
Se sente quello di pranzo, è frammecchio.
Ma che stava a bollì?
Era barbaro.
Mannaggia a voi, mannaggia. Ma chi ve l'ha dato l'ordine? Ne fate bollire a barbaro prima della mente e laghi di vino?
Intanto lo facevano a fuoco lento, così senza saporiscere più, no?
Ma che l'avete preso, per fagioli con le codiche? Fraccolosimo, buon'anima, anche in punto di morte mi si è raccomandato. Benedetti, ricordati, era barbaro per ultimo. E espirò, purtroppo. Fra Ginè, avanti, scolatelo e mettetelo in un bagno asciutto. Ah, fra Gesù, mi vorrei confessare.
Ma non ti sei confessato stamattina?
Alle 6, mo è mezzogiorno.
E che ti sarà successo? Va bene stasera, adesso non c'ho manco la storia.
Va via io. Namo?
L'erba nuova va messa a mollo subito, che poi ti arrabbi.
Voi ammollate e io mi confesso.
E che ti confessi in pubblico?
Ah, io non c'ho segreti. Chi me vuole?
No, va.
Allora, questo era... sì, viene voglia di riascoltarlo tutto, naturalmente, per grazia ricevuta. Dicevamo che le 10 sale della mostra Nino a Palazzo Braschi a Roma, che sarà aperta fino al 6 di gennaio e viene inaugurata ed aperta al pubblico a partire da domani, ci sono anche le testimonianze che sono state raccolte proprio per organizzare la mostra, e potete così ascoltare il Nino Manfredi secondo Gianni Canova, Lina Vermüller, Alessandro Benvenuti, Ornella Vanoni, Enrico Brignano, Giuliano Montaldo e molti altri, naturalmente anche i figli Roberta e Luca. Diciamo di mostra multimediale perché oltre alle foto, a queste testimonianze, c'è anche la possibilità di vedere un documentario che è un documentario inedito realizzato durante la tournée americana del Rugantino nel 1964, il documentario realizzato da Luca Manfredi, che si chiama 80 anni d'attore, e un Super 8 originale, che è forse la cosa più preziosa in assoluto, senza togliere nulla alle cose che ho appena citato, che è stato girato a casa Manfredi. C'è poi una canzone inedita che è registrata da Nino Manfredi proprio pochi anni prima di morire. Le foto sono circa 100 e ci sono anche 3 ricostruzioni scenografiche, quindi è una buona occasione per ripercorrere la carriera di Nino Manfredi ed è anche una bella mostra. Noi per ora, naturalmente, perché poi abbiamo già avuto occasione di parlarne con la nipote, con la figlia, con Erminia Manfredi, continueremo ad occuparci, come facciamo sempre, con il grande Nino Manfredi, e ascoltiamo un momento meraviglioso, irresistibile, di Straziami, ma di Baci Saziami.
Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me, non mi scorderà, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me.
Per me che sono nullità, nell'immensità.
Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò d'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò.
Allora, questo Johnny Dorelli, Immensità, chi tifa per questa versione, chi per la versione Don Bachi. È il momento però del secondo indizio, vi ricordo il numero di telefono 800 050 333.
Questo film è ambientato a Roma.
E quindi stiamo aiutando moltissimo, mi pare di capire, il racconto ambientato a Roma.
Secondo me sono due indizi veramente facili, facili.
Invece il film del quale stiamo per parlare, Lei disse sì, dove è ambientato?
Questo film è ambientato in vari luoghi, perché
è un
diario di viaggio, ce lo facciamo raccontare, sì, da chi ha viaggiato insieme alle protagoniste di questo film. Buonasera Maria Pecchioli.
Benvenuta.
Buonasera a tutti. Salve.
Ciao, ben arrivata a Hollywood Party. Allora, grazie. Qual è il percorso geografico? Cominciamo da quello, poi naturalmente raccontiamo anche perché c'è questo viaggio nel film e raccontiamo anche delle protagoniste.
Certo, il viaggio che raccontiamo nel film è un viaggio che parte da Firenze, quindi dall'Italia, e diciamo attraversa una parte dell'Europa per arrivare fino in Svezia, dove le due protagoniste del film si sono sposate insieme, sono Ingrid e Lorenza Soldani, che fra l'altro è qui accanto a me, che stiamo nuovamente viaggiando.
E dove state andando, se non siamo indiscreti?
Stiamo andando a Pietrasanta perché abbiamo una presentazione e una proiezione del film appunto al cinema comunale di Pietrasanta.
Bene, bene, questo ci piace quando poi chi ha realizzato il film, chi è protagonista del film, poi accompagna il film. Il film è distribuito da I Wonder, che noi seguiamo sempre con grande attenzione. Il film però, Maria Pecchioli, ha un'origine molto, molto precisa. Racconti ai nostri ascoltatori proprio in questo caso il percorso creativo del film.
Sì, certo, questo è un progetto più complesso, se vogliamo, che oggi viene se vogliamo parlare in termini un po' contemporanei, sarebbe sotto il cappello dei Cross Media Project, ovvero è un lavoro che è iniziato prima con un videoblog, iniziato 2 anni fa ormai, quando Ingrid e Lorenza hanno annunciato ai loro amici, fra cui c'ero anche io, l'intenzione di sposarsi, e per farlo, non potendo farlo in Italia, avrebbero intrapreso appunto questo viaggio verso la Svezia. E la prima parte, appunto, il videoblog racconta i vari passaggi, le variazioni del quotidiano che una coppia qualunque, comunque deve compiere per organizzare, anche semplicemente organizzare il matrimonio. Per cui il videoblog erano piccole pillole che in qualche modo descrivevano tutta questa serie di passaggi e descrivevano anche una comunità che comunque all'interno della quale vivono, con cui si riferiscono, con cui anche appunto c'è un rapporto di vita quotidiano appunto.
Senti Maria Pecchioli, ci puoi passare Lorenza?
Lorenza sta guidando. No, allora posso mettere un viva voce.
Non vogliamo assolutamente,
il viva voce crea, ci dicono dal di là, dalla regia, che crea delle interferenze clamorose.
Allora, perché quello che mi interessava sapere è quanto poi, trattandosi di un diario in cui però è molto forte la presenza della macchina da presa, insomma, della videocamera,
sì,
con cui i personaggi, che sono svariati, interagiscono. Quanto poi loro si sono ritrovate in questo diario e qual era l'obiettivo al di fuori del privato? Perché il diario, in senso stretto, è un fatto privato per chi lo scrive. Qui invece mi sembra che ci sia un obiettivo sociale molto, molto forte.
Sì, indubbiamente. La mia proposta di raccontare questa loro storia era perché appunto attraverso questa, in realtà, questa loro relazione, questa loro decisione, potevamo raccontare una storia diversa, ma anche appunto dare un po' scossa, se vogliamo, no, a un mondo sociale, ma più spesso un mondo politico, che alle volte sembra un po' sordo, no, anche a dei sentimenti abbastanza semplici. Poi e sul diario, anzi sulla presenza delle telecamere che dicevi inizialmente, devo dire che aver lavorato con i cellulari ha creato ed ha in qualche modo consentito a noi un po' di abbattere, no, una barriera da troupe, se vogliamo, invasiva e invadente. In più devo dire che appunto anche poi nel documentario questo lavoro fatto in precedenza di 6 mesi con il videoblog ha consentito una certa dimestichezza, ma anche una certa serenità, no, nella presenza della camera, o appunto come nel videoblog, camera per il documentario, nel videoblog invece erano spesso cellulari.
Maria, noi ti ringraziamo di questa precisazione, perché questo poi spiega come non è facile manipolare, oppure può essere troppo facile manipolare la realtà, il reale, no? Quindi la leggerezza del telefonino, no? Consente anche come dire, no? Di rendere invisibile un occhio che filma la vita mentre scorre. Noi vi auguriamo un buon viaggio, una buona presentazione questa sera, e ascoltiamo proprio una scena da Lei disse sì. Grazie.
Grazie da Lorenzo, Ingrid e da me, ovviamente.
Certo,
buona
grazie
serata.
A voi. Buona serata a voi.
Ciao, buona ciao. Serata.
Allora, io sto lavorando un attimo sul menù. Si inizia con le aringhe, poi c'è una torta cremosa al salmone affumicato, filetto di alce di Sevchen, pane fatto in casa con la farina del mulino di Grietittan e poi il formaggio Ockebu ed è della città natale del principe Daniel, che recentemente è diventato principe sposando la nostra principessa Victoria, e quindi gli hanno dedicato un formaggio nella sua città natale. Poi ovviamente finiremo con la torta nuziale, che è una classica torta della festa di mezz'estate, però è di cioccolata ricoperta di panna con le fragole sopra,
che ci hanno dedicato come torta nazionale,
che ci hanno dedicato come torta nazionale ovviamente.
Ma senti, ma dove ci è andato lontano?
Da luglio fino a fine settembre. No, fino a fine
agosto. Il 21 giugno dove sei?
A vedere il solstizio.
Ma
dove?
Dove? No, che ne so. Vuoi andare a vedere il solstizio?
Dove si va il solstizio?
Non lo so.
In Svezia?
Vuoi andare in Svezia?
Sì.
Perché vuoi andare in Svezia?
Beh, compro il biglietto subito.
Perché si va in Svezia insieme?
Sta scherzando.
Ci si sposa?
Allora, lasciamo l'allegria di Ladies Sì, il film del quale abbiamo appena parlato, per l'ultimo indizio del quiz 800 050 333.
Svolge durante una festa comandata, questo è il terzo indizio.
Allora, questo film si svolge durante
una festa comandata.
E gli altri due indizi quali erano?
Allora, il primo era, questo film è tratto da un racconto, il secondo, questo film è ambientato a Roma, ma insomma si era già capito.
È facilissimo, su.
Con John Barleycorn, Must Die, un brano che abbiamo scelto per ricordare anzitutto che Gabriele Salvatores in Nirvana utilizzò questo brano folk pop in un film di fantascienza, e Gabriele Salvatores è forse il più grande selector, il più grande selezionatore musicale del cinema italiano, ha veramente l'orecchio e l'occhio per utilizzare la popular music. E proprio in qualche modo di Gabriele Salvatores stiamo per parlare, per un progetto che si chiama Il ragazzo invisibile e che chi segue il cinema sa che è il prossimo film di Salvatores, l'11 dicembre nelle sale, ma forse non tutti sanno che invece Il ragazzo invisibile è anche un fumetto che ha anticipato, che anticipa l'uscita del film. È un fumetto che esce in tre volumi, il primo è già uscito, ce l'abbiamo qui, è un fumetto edito dalla Panini Comics, e parliamo di questo progetto molto particolare con la publishing manager di Panini Comics, Sara Mattioli, che è con noi. Buonasera Sara.
Buonasera.
Buonasera, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Ecco, intanto questa è una trasmissione di cinema, quindi siamo occupati ovviamente di intersezioni con il fumetto, ma questo è un progetto veramente curioso, quindi se tu intanto puoi darcene le coordinate, come nasce un progetto di fumetto che anticipa l'uscita di un film e non ne riproduce proprio in realtà tutto il contenuto narrativo.
Esatto, sì. Allora, intanto questo fumetto nasce in collaborazione con Indigo Film e con Rai, perché è stata una collaborazione, diciamo, a sei mani, quindi insomma ci siamo messi in tre per collaborare su questa produzione. Noi siamo specializzati, vabbè, sia in fumetti ovviamente, oltre che in figurine, ma insomma nel settore fumetti, in supereroi, perché insomma pubblichiamo Marvel da tantissimi anni e tantissimi altri fumetti americani, quindi diciamo che la commissione è stata abbastanza naturale. Ci siamo parlati con lo staff di Indigo e con i produttori, gli sceneggiatori del film, e abbiamo capito insomma che lo volevamo fare, quindi da lì è partita tutta la macchina organizzativa.
E diciamo, voi avete lavorato con gli sceneggiatori, quindi
sì.
In qualche modo sì. Avete visto, cioè conoscevate perfettamente la storia.
Sì,
ma
sì.
Come è stata sviluppata? Perché io ho letto, abbiamo letto il primo numero che era in edicola, credo la settimana scorsa.
Sì, in edicola da giovedì scorso.
E appunto qui si parla dei supereroi, o meglio, di persone che hanno sviluppato dei superpoteri dopo Chernobyl, fondamentalmente.
Sì, un'esplosione atomica, è un disastro atomico, diciamo. Beh, sì, noi non abbiamo voluto, proprio in accordo con gli sceneggiatori che hanno collaborato alla sceneggiatura, ovviamente, insomma, hanno scritto il soggetto.
Sceneggiatori che ricordiamo sono Stefano Sardo, Ludovica Rampoldi, Alessandro Fabri,
sì,
e
sì,
Gabriele Salvatores, naturalmente.
Esattamente, però ovviamente anche Gabriele Salvatores ci ha messo mano, insomma, ci ha dato tantissimo aiuto e supporto ed è stato davvero molto generoso anche con il suo tempo. E hanno lavorato insieme a Diego Caielli, che è lo sceneggiatore del fumetto, e abbiamo deciso che, insomma, non ci interessava tanto fare una pura e semplice trasposizione del film, ma siamo partiti a immaginare che cosa era successo prima e a creare un universo che poi era già stato pensato dagli sceneggiatori, ma noi, insomma, l'abbiamo ampliato e l'abbiamo messo su carta, perché, insomma, a noi interessava molto il lato supereroistico della storia, anche capire perché c'è un supereroe, che cosa significa avere dei poteri, per quale motivo lui li usa e li ha ereditati, insomma, sono tutta una serie di interrogativi che vengono esplorati all'interno del fumetto.
Sara Mattioli, prima appunto Luca diceva che sono tre le uscite, se non abbiamo capito male.
Sì, sì,
la
sì.
Prossima, cioè, nel senso che finirete in edicola alla vigilia dell'uscita del film?
Esattamente, il terzo numero, il secondo numero uscirà più o meno intorno alla terza settimana di novembre, e invece la seconda settimana di dicembre esce il terzo numero, che poi, insomma, un numero che ha anche un bel cliffhanger, come diciamo noi in gergo,
un gancio per chi
abbastanza
aspetta.
Sì, a sorpresa, quindi, insomma, è una bella conclusione, proprio in puro stile supereroi.
Beh, questo è veramente interessante.
Allora, Sara Mattioli, noi ti ringraziamo molto, buon lavoro, naturalmente, e aspettiamo con curiosità il film, naturalmente.
Grazie.
E questo mille, tipo di lavoro, di dilatazione del testo non fa che crescere
sì.
La passione.
Tra l'altro, sì, vi ricordo solo che poi sarà anche raccolto in un volume, quindi la graphic novel con tutte e tre i capitoli della storia che scuola indicola è anche raccolta in un volume unico che esce in libreria sempre a ridosso del film.
Lo aspettiamo, insomma, con ansia in redazione, naturalmente.
Bene.
Grazie.
Certo, allora, grazie a voi.
Allora, in attesa del film, noi vi proponiamo il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile.
Ho 10 secondi di vantaggio.
Che ti serve?
Un costume da supereroe.
Forse una soluzione per te.
Sei bellissimo.
Mi prude. Da che cosa sei vestito? Da dissenteria. Fammi sparire e fammi diventare invisibile.
Allora, questo è appunto il trailer del film di Gabriele Salvatores. Tra l'altro stiamo stampando i vostri messaggi, sono tanti, qualcuno apprezza molto la colonna sonora e qualcuno ci sta seguendo, Gabriele da Stoccolma proprio in questo momento, immagino via internet dove è possibile farlo. Mentre è al telefono, è appena uscito da uno studio di Saxa Rubra, Marco Risi. Ciao Marco!
Ciao, come va?
Noi in forma smagliante, tu come un vero atleta, immagino.
io ho giocato anche oggi.
Anche oggi, vedi. Ma
abbiamo giocato. Abbiamo perso, però ho fatto gol.
Però hai fatto gol ed è molto importante. Però non vogliamo parlare di questo. Tu arrivi, sei stato adesso ospite di Rai Sport, credo.
Sì, sì.
Proprio perché è in uscita il tuo film.
Domani,
Tre Tocchi. Quante copie, come dicono i giornalisti, quelli che poi non lo scrivono di solito, no? E poi come se facesse la differenza uscire in...
Guarda, è una battaglia, veramente questo, una battaglia infernale. Perché poi ho scoperto la doppia programmazione, o in certi casi anche unica. In certe sale siamo in uno spettacolo solo, o due massimo. Veramente una cosa abbastanza vergognosa. È un, diciamo che è un peschereccio circondato da portaerei e corazzate che capito, di commedie e di filmoni americani, che fa fatica fra quelle onde, però come ho scritto anche da un'altra parte, non abbiamo paura di nessuno.
Ma certo, questo mi sembra l'atteggiamento giusto. Beh, Tre Tocchi, anche oggi hai giocato, naturalmente siamo nel mondo del calcio, ma non è un film sul calcio. Marco, racconta tu ai nostri ascoltatori.
Niente. I film sul calcio poi sono sempre stati
Sono fortunati.
No, non sono fortunati, tranne Fuga per la Vittoria forse, ma non c'entra niente. No, questo ha a che fare un pochino col calcio, perché racconta delle storie di attori, non quelli famosi, ricchi, con le macchine belle, ma di attori che cercano di lavorare, che cercano di diventare qualcuno, e ogni tanto vanno a giocare in questo campo di periferia allenati da Giacomo Losi, e lì sfogano le loro frustrazioni, i loro dolori, i loro risentimenti, magari anche con quell'attore che lavora di più. Insomma, io studiandomeli, perché ogni tanto vado a giocare anch'io, anche se non dovrei, ho capito che poteva essere un tema interessante, perché ha a che fare anche con la precarietà di tantissimi altri lavori. Se ci pensiamo, veramente il mestiere dell'attore è quello più precario del mondo, perché non dipende in assoluto mai da te soltanto, dalla tua bravura, dalla tua capacità, soprattutto agli inizi, ma dalla decisione di qualcun altro, soprattutto del regista, se non del produttore, che dice ma non mi sembra giusto, ma no, è troppo alto, troppo basso, troppo giovane, troppo vecchio, i capelli, il naso, l'occhio. Insomma, veramente è un lavoro frustrantissimo.
Ma a te da cineasta interessava di più questa dimensione appunto artigianale dell'attorialità come mestiere? O invece questa cosa dei piani narrativi in cui ogni scena a cui si assiste oscilla tra realtà e finzione, magari rivelandolo spesso alla fine che si stava parlando di un copione o ripetendo le battute di un copione? Qual era la parte più stimolante di questa storia?
Per me quello che mi ha stimolato soprattutto è stato il contatto con questi ragazzi, che poi alcuni di loro non sono neanche più tali, che hanno avuto magari un attimo di finta, piccola notorietà e poi sono ripiombati nell'anonimato, nel teatro di nicchia. E li ho convocati, tanti di loro, di questa squadra dell'Italiana Attori, cercando di sapere le loro storie. Cioè, poi mi piacevano i vari piani narrativi diversi, perché ognuno di loro, nel loro racconto, c'è chi nasconde la commedia, chi invece è proprio molto duro e molto drammatico, sono quasi tutti e sei legati da un provino fondamentale che forse gli darà la svolta nella vita. Due di loro arriveranno in finale e Paolo Sorrentino, che ha fatto la parte del regista, deciderà chi dei due, secondo lui, potrà fare quella parte, che non sarà neanche la parte del protagonista di quel film, ma sarà una delle parti che però potrebbero essere la svolta della vita.
Marco, ascoltiamo proprio, siamo all'inizio del tuo film Tre Tocchi, una scena e poi continuiamo a chiacchierare.
Sì.
Tanto domani vado a girare lo spot divertentissimo e se mi gira la sera metterò un po' pure la protagonista.
Quella manco col cazzo di Paolino Maddalena, ma quanto mi piace quella. Però poi mette Carlo Dovini.
Ancora Carlo Dovini, c'è proprio qua.
Ma l'hai vista quando fa? Oddio, come fa?
Dai,
Ridi, pagliaccio, sul tuo amore infranto.
Questa è una scena di Tre Tocchi, nuovo film di Marco Risi che esce domani, circondato da, no, dalle corazzate, come dicevi, e dalle portiere. Marco, mi è venuto, appunto, il film l'abbiamo visto al Festival di Roma, adesso riascoltando questa scena, mi è venuta in mente una curiosità, ma ora quando farai i provini, li farai in modo diverso, ti sentirai più imbarazzato, più libero di prima, che cosa accadrà?
Non è male come domanda, è vero, perché io sì, facendo questo film ho dedicato molta attenzione, insomma, ho capito veramente quali traumi si nascondono dietro alle esistenze di questi personaggi, di questi attori. Mi ricordo che nel 1977, lontano 77, andai a Los Angeles a fare un documentario sul cinema americano per la televisione italiana, con Christian De Sica, siamo andati io e lui e due o tre altri con una piccola troupe, abbiamo fatto delle interviste, fra gli altri abbiamo intervistato John Cassavetes, e lui a un certo punto, che all'inizio era stato molto duro perché gli avevo fatto una domanda un po' difficile.
Quelle che si fanno alla fine di solito.
Antipatico, sì, quelle che si fanno alla fine, e la domanda era questa: che cosa ne pensa di quello che ha detto Montgomery Clift, che è difficile a Hollywood tornare a casa e cucinarsi due uova in pace senza pensare al suicidio?
L'avevi studiata, sì, e preparata bene,
sì,
e Cassavetes?
Sì. Lui si è piccato, è stato un attimo zitto, ma molto duro e severo. Dopo due secondi ha risposto: non ho mai avuto questo problema con le uova. Quindi dimostrando anche molto, molto spirito e molto humor. E poi, siccome è andato un po' avanti così il tenore delle domande e risposte, che sono state non tante, e lui rispondeva molto seccamente, poi si è accorto che forse era diventato un po' antipatichino, e allora ha chiesto: no, ma andiamo avanti, fatemi altre domande. E allora una delle domande è stata proprio quella sugli attori, il fatto che lui fosse un attore oltre che anche un bravo regista, il suo rapporto con gli attori, ed è venuta fuori questa cosa della fragilità degli attori con i quali lui aveva a che fare facendo i suoi film, ed era bello sentirlo parlare veramente di questi attori con i quali lui lavorava così bene, che erano quasi sempre gli stessi, ma con i quali condivideva questa sofferenza, questa fragilità e questa precarietà continua. E quindi io mi sono accorto di questo anche girando questo film, e per quello spero anche che questo film possa avere un qualche risultato anche proprio per i miei sei attori che stanno lì adesso, non sapete quello che stanno facendo, stanno telefonando ai cinema, stanno telefonando a parenti, amici, nipoti, gente che non vedevano da anni, dicendogli: vai anche a coso a Pordenone perché c'è il film, valla a vedere, ti prego.
Questo è molto bello. Marco Risi, volevo chiederti una cosa: come si chiama questo documentario che hai girato?
Perché, si chiama Appunti su Hollywood. Appunti, esiste, io ne ho anche una copia in DVD.
Te lo chiederemo, credo, perché può essere interessante.
Ci sono delle belle interviste, perché c'è un'intervista per esempio a Saul Bass, sì, che voi conoscete, che è quello degli effetti
titoli
speciali,
di testa,
che ha fatto tutti gli effetti speciali, i titoli di testa di Hitchcock, e ha vinto anche un Oscar come con un documentario di effetti speciali, quando gli effetti speciali non si potevano fare, non erano come quelli di oggi, certo, digitali, ma erano quelli difficili. E lui ci ha svelato che è stato lui a girare la famosa scena della doccia di Psycho, e anche Martin Balsam che cade dalle scale. Cioè tutti quei tagli, tutte quelle inquadrature, quel modo lì di mettere anche la macchina in quella scena della doccia l'ha fatto Saul Bass, e lui dice che soltanto una volta Hitch, lo chiamava così, Hitch me l'ha riconosciuto verso la fine, quando stava, insomma, mancavano un paio d'anni alla sua morte, ha detto in un pranzo ufficiale, ha detto: dice, Saul Bass è quello che ha girato.
No, vogliamo vedere e parlare proprio a lungo di questo documentario, non te ne
è
andare.
È un bel documentario,
però.
Ma ci sono interviste con Altman, anche con il fratello di Rodolfo Valentino,
no,
e il nipote, ci sono delle...
Insomma,
delle
è perfetto
momenti
per Hollywood Party, non solo. Resta però in linea, ricordiamo Tre Tocchi da domani nelle sale, perché oggi il quiz credo che ti riguardi. E chi abbiamo al telefono, Luca?
Salve. Ha vinto qualcuno, buonasera.
Buonasera.
Salve, salve.
Allora, con chi parliamo?
Io sono Riccardo, chiamo da Udine.
Allora, Riccardo, sei sicuro di aver indovinato?
Sì, abbastanza sicuro.
Vai, prova.
L'ultimo Capodanno.
L'ultimo capodanno di
Marco Ripi.
Ecco,
Marco, ti abbiamo dedicato il quiz.
A qualcuno l'ha visto quindi quel
ma
film?
Certo.
Ma sì.
perché è stato il film più sfortunato della mia
Giamanitti.
Ah, sì,
ecco,
fantastico.
Quindi.
Certo.
Come si chiama, ti ricordi come si chiamava il racconto?
L'ultimo capodanno dell'umanità, se
bravo,
bene.
Esattamente.
Ho fatto i compiti.
Marco, qualcuno ha visto il film, dai, quindi su. Ti ringraziamo e ti salutiamo e salutiamo naturalmente Riccardo.
Grazie, complimenti.
Grazie a voi, grazie. Buon lavoro, arrivederci.
A presto. Allora, vi saluto tutte le persone che hanno realizzato la puntata. Sono Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gaetano Chiarella, Alessandro Boschi, Francesco Frisari. Con noi c'era Maria Pecchioli, Sara Mattioli, Marco Risi, Luca Bandirali, Enrico Magrelli. Sergio aspettava una risposta. Il cofanetto, bisogna andare sulla pagina di Hollywood Party, lì spostarsi nella zona che è il cinema alla radio, e lì cofanetti a schiovere proprio. Stai bene, state bene, buonasera.